Venerdì 17 luglio, quindicesima settimana del tempo ordinario, prima lettura. Il Signore mandi il suo profeta Isaia dal re Ezechia, ammalato mortalmente, con una parola chiara da riferirgli. Così dice il Signore: da disposizione per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai. A questa notizia per il re è lo sconforto e il pianto. Ezechia allora ha volto la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi. Ed Ezechia fece un gran pianto. Io dicevo: a metà dei miei giorni me ne vado, sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni. Dicevo: non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi. Non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo. La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama. Dal giorno alla notte mi riduci all'estremo. Io ho gridato fino al mattino. Come un leone così egli strito tutte le mie ossa. Dal giorno alla notte mi riduci all'estremo. Come una rondine io pigolo, gemo come una colomba. Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto, Signore, io sono oppresso, proteggimi. Che cosa dirò perché mi risponda, poiché è Lui che agisce? Fuggirò per tutti i miei anni nell'amarezza dell'anima mia. Il Signore è su di loro, essi vivranno. Tutto ciò che è loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita. Ecco, la mia amarezza si è trasformata in pace. Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati. Perché non sono gli inferi a renderti grazie, né la morte a lodarti. Quelli che scendono nella fossa non sperano la tua fedeltà. Il vivente ti rende grazie, come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere ai figli la tua fedeltà. Signore, vieni a salvarmi. E noi canteremo con le nostre cetre tutti i giorni della nostra vita nel Tempio del Signore. Isaia 38:10-20. Il Signore ascolti il grido di quest'uomo pio e giusto, di questo suo servo fedele, che si era impegnato con tutte le sue forze per far tornare i figli di Giuda nell'obbedienza all'alleanza. Gli manda nuovamente il suo profeta, al quale dona l'ordine di aggiungere ancora 15 anni alla vita di Ezechia. È verità. Il Signore ascolta la preghiera dei suoi giusti, l'ascolta e dona ad esso esaudimento. Leggiamo Isaia 38:1-6, 21:22, 7, 6, 8. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: così dice il Signore: da disposizione per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai. Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi. Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: va e riferisci a Ezechia, così dice il Signore Dio di Davide, tuo padre: ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. libererò te e questa città dalla mano del re d'Assiria, proteggerò questa città. Isaia disse, si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà. Ezechia disse, qual è il segno che salirò al Tempio del Signore? Da parte del Signore questo ti sia come segno, che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Agaz, e il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso. La preghiera di Ezechia produce un duplice frutto. Non solo a lui vengono aggiunti ancora 15 anni alla sua vita, ottiene anche la liberazione di Gerusalemme dal re d'Assiria. Il tempo per la caduta della città non è ancora giunto. Il Signore dona anche un segno ad Ezechia. Ecco, io faccio tornare indietro 10 gradi l'ombra sulla meridiana che è già scesa con il sole sull'orologio di Agaz, e il sole retrocesse 10 gradi sulla scala che aveva disceso. Nella Scrittura Santa è questo il secondo segno che è dato sul sole. Giosuè chiede al Signore di arrestare il sole, di fargli luce fino alla vittoria completa. Urgeva sconfiggere il nemico senza dargli alcuna possibilità di potersi riorganizzare nella notte. Fu ascoltato per la sua fedeltà e il suo amore per il suo Dio. Quando il Signore consegnò gli Amorrei in mano agli Israeliti, Giosuè parlò al Signore e disse alla presenza di Israele: fermati solo su Gabon, luna sulla valle di Ayalon. Si fermò il sole e la luna rimase immobile finché il popolo non si vendicò dei nemici. Non è forse scritto nel libro del giusto? Stette fermo il sole nel mezzo del cielo, non corse al tramonto un giorno intero. Né prima né poi vi fu giorno come quello in cui si ascoltò la voce di un uomo, perché il Signore combatteva per Israele. Giosuè e tutti Israele ritornarono verso l'accampamento di Galgala. Giosuè 10, 12, 15. Elia per la sua preghiera chiuse il cielo per 3 anni e 6 mesi. Per la preghiera dei suoi fedeli, il Signore, se necessario, modifica temporaneamente anche le leggi della sua creazione. Per la preghiera dei giusti, il Signore può manifestare tutta la sua divina ed eterna onnipotenza. Questa verità mai dovrà essere dimenticata. Ma quale preghiera ascolta il Signore? Quella dei suoi fedeli, quella dei giusti, quella di coloro che obbediscono alla sua legge, compiendo la sua volontà. Lettura del Vangelo. Gesù è Dio, è il Signore, è il Creatore del cielo e della terra. E tutto questo perché Lui è il Figlio unigenito del Padre. È il Verbo di Dio, è il Verbo che è Dio, è il Verbo che è presso Dio, che si è fatto carne nel seno della Vergine Maria. Se è il Verbo di Dio, è anche il Dio che viene adorato nel Tempio. Per questo Lui è più grande del Tempio, anzi, è Lui, nella sua carne, il vero Tempio di Dio. È Lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Così l'Apostolo Paolo. Dico questo perché nessuno vi inganni con argomenti seducenti. Infatti, anche se sono lontano con il corpo, sono però tra voi con lo spirito e gioisco, vedendo la vostra condotta ordinata e la saldezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il Signore, e Lui camminate. Radicati e costruiti su di Lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie. Fate attenzione che nessuno faccia di voi sua preda, con la filosofia e con potere agire, ispirata alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. E lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. E voi partecipate della pienezza di lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Colossesi 2, 4, 10. Gesù, nella sua natura, è persona divina e vero Dio. Lui è Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Quanto lui dice è verità. Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Ora, se i sacerdoti e i leviti in giorno di sabato lavorano nel Tempio e nessuno li accusa di infrangere la legge del Signore, perché lui, che è più grande del Tempio, deve essere accusato se in giorno di sabato vive l'esercizio della misericordia e della carità? Lui è il Signore del Tempio. Il Tempio è la sua creazione. Il Tempio è il suo universo. Di questo universo e di questa creazione lui è il Signore. Se è il Signore, può operare tutto il bene per fare bella la sua creazione, bello l'universo del Padre suo. Come Gesù fa bello l'universo, fa bella la creazione, mostrando ad ogni uomo la bellezza della carità, dell'amore, della pietà, della consolazione, della misericordia. Quando noi agiamo dalla carità, sempre mostriamo la bellezza del Tempio del Signore. San Paolo dona la carità come principio e fondamento di tutta la vita che deve essere vissuta all'interno del Tempio del Signore, che è il suo corpo, che è la sua Chiesa. La carità è magnanima, benevole la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerchi il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto. Non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 1 Corinzi 13, 4, 7. E questa è la vita di Gesù, manifestare al mondo intero la grandezza della carità, misericordia, pietà del Padre suo. E questa è la vita di ogni discepolo di Gesù, manifestare al mondo intero la grande misericordia, carità, compassione di Cristo Signore. Leggiamo il testo di Matteo 12, 1 a 8. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pane dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era letto mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso cosa significhi misericordia, voglia e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è il Signore del sabato. I farisei, accusando i discepoli di violazione della legge del sabato, intendono affermare che Gesù non è vero maestro né della legge, né dei profeti, né dei salmi. Se Gesù fosse un vero maestro, saprebbe che i suoi discepoli stanno violando la legge del Signore e impedirebbe questo scandalo. Poiché non è un vero maestro, nulla conosce della legge, ed è per questo che non forma, non educa i suoi discepoli. Gesù risponde che la legge del Padre è purissima misericordia. Dinanzi alla legge della misericordia, mai si potrà trasgredire la legge del sabato? che legge di misericordia verso l'uomo, il quale ha bisogno di dare un po' di riposo al suo cuore, alla sua anima, al suo spirito, al suo corpo. La legge del sabato è per grande misericordia, verità e giustizia verso l'uomo. Dopo 6 giorni di duro lavoro e carità verso se stessi, concedesse un po' di riposo. Anche il corpo deve respirare e anche gli animali. L'uomo va visto sempre nella verità della sua umanità. E la verità della sua umanità è anche stanchezza e di conseguenza necessità di respirare, riposando e vivendo nella quiete. Oggi è questa verità dell'uomo che è stata dimenticata. Poi il corpo soccombe e non risponde più all'uomo, perché dall'uomo è stato logorato, usato male. Ecco l'altra grande verità che Gesù annuncia su se stesso: il figlio dell'uomo è signore del sabato. Se Gesù è il Signore del sabato, è Lui che interpreta la legge del sabato. Lui ha dato la legge e Lui la interpreta, Lui ne dona la purissima verità. Se la legge del sabato è stata data per amore, compassione, misericordia dell'uomo, ogni uomo non solo deve vivere per se stesso la compassione, l'amore, la misericordia, deve anche viverla verso ogni suo fratello. Di certo non è compassione lasciare che delle persone muoiano di fame perché non hanno nulla da mangiare. È carità, amore e misericordia lasciare che raccolgono delle spighe e mangiano i chicchi che sono in esse. Quando un uomo vive la legge della carità e dell'amore, sa sempre cosa è conforme alla legge del Signore e cosa le è deforme. Madre di Dio, angeli santi, fate che ogni discepolo di Gesù viva la legge dell'amore nella modalità più santa e perfetta. Sarà vero testimone nel mondo dell'amore del Padre, che si manifesta tutto in Cristo crocifisso per amore. Amen.